Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 10 agosto, mancano 46 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di partire con le notizie di oggi, volevo ringraziare chi sta condividendo le puntate di notizie a colazione sui propri canali social. Quando mi taggate tra le varie storie di Instagram, su Twitter o in qualche altro luogo, lo vedo e vi condivido. Quello che volevo chiedervi, se pensate che questo podcast sia davvero utile come guida all'avvicinarsi della data delle elezioni, condividetelo direttamente tramite messaggio o WhatsApp con qualche amico. Con questo lavoro che sto facendo, mi piacerebbe che fino al 25 settembre Notizie a Colazione potesse davvero diventare un punto di riferimento per fare chiarezza insieme in mezzo a questo difficile caos agostano. Anzi, se volete chiedermi qualche cosa da approfondire sul tema delle elezioni, o anche insomma su qualcos'altro, potete mandarmi una mail a notizieacolazione@gmail.com, così provo a darvi una risposta. Anche oggi ci sarà un po' più di politica e meno notizie al di fuori di essa, ma appunto in queste settimane è pensato apposta per questo.
Mi sembra che Matteo Renzi abbia dichiarato con molta generosità che
non farà il premier.
Diciamo, lascerebbe, se diciamo, un accordo viene trovato, la leadership politica di questa avventura a Carlo Calenda, perché Matteo Renzi non ha mai messo i propri destini personali davanti a quelli politici, lo ha dimostrato fin quando si dimise da Palazzo Chigi dopo la sconfitta del referendum. E io credo ci sia bisogno anche di questa generosità. E gli italiani devono rendersi conto anche di questa generosità.
Quelle che avete sentito sono le parole di Luigi Marattin, esponente di spicco di Italia Viva, in merito alla possibile alleanza tra il partito di Matteo Renzi e quello di Carlo Calenda, Azione. E ospite del programma Filo Rosso su Rai 3, ieri sera Calenda ha detto:
Azione sarà presente alle elezioni con un programma netto come quello che abbiamo fatto a Roma. Stiamo discutendo con Matteo Renzi per capire se c'è una convergenza tra due partiti che questa legislatura hanno fatto scelte molto diverse, perché io non ho votato il Conte 2, lui sì, eccetera. Detto questo, quello che c'è è che sicuramente tra i due partiti la base programmatica è molto simile, non totalmente, perché per esempio io sono contrario all'abolizione del reddito di cittadinanza, penso che vada modificato, per cui cade se non hai un rifiuto, e ci sono altre cose, ma sono cose componibili. Quindi abbiamo due movimenti politici che hanno fatto una strada molto diversa in questa legislatura, che hanno però un programma molto molto simile, che devono, io credo, cercare di trovare a tutti i costi un accordo. Non c'entrano niente, e lo vorrei spiegare, i caratteri contro caratteri. Io ho governato con Matteo Renzi e ho governato litigandoci tutti i giorni, perché è l'unica modalità con cui puoi governare. Esatto, sennò te se magna. Quindi il problema non è quello. Il problema è capire se lo vogliono fare loro, quali sono le condizioni a cui lo vogliono fare.
Perché di dice se lo vogliono fare loro?
Perché io sono intenzionato ad andare avanti sulla discussione. Se ci sono le condizioni da un lato e dall'altro, per chiudere.
Insomma, i due leader oggi dovrebbero vedersi e dovrebbero, mai come in questa campagna elettorale, il condizionale d'obbligo, andare insieme. Da quel che scrive il Corriere, le trattative ieri sono andate talmente avanti da arrivare a definire un simbolo unico tra i due partiti. Ci sarebbe il nome di Calenda scritto grande e sotto, più in piccolo, il disegno dei due simboli di Azione e di Italia Viva. Comunque, al di là del logo, che sì, sicuramente è importante, sempre il Corriere, nell'articolo a firma di Alessandra Arachi, scrive che tra i primi punti dell'incontro ci sarà la questione candidature. Sembra che all'inizio Calenda abbia proposto di dividere i seggi in parti uguali, 50-50, ma poi, si dice, la trattativa sarebbe già approdata verso un 60% per Azione e 40% per Italia Viva. Staremo a vedere. Intanto, spostandoci dal centro, da questo possibile terzo polo, e andando, non saprei dire in realtà se a destra o a sinistra, ma comunque, andando verso i 5 Stelle, ecco che c'è un numero da tenere a mente. 1922. Sono le persone che si sono candidate alle parlamentarie, le primarie interne del Movimento 5 Stelle, per decidere chi presentare alle elezioni, che però, vi ricordate, come dicevamo qualche giorno fa, potrebbero in realtà rivelarsi completamente inutili, Perché se a decidere il capilista poi sarà Giuseppe Conte, al di là dei risultati di queste parlamentarie e venendo eletti praticamente solo il capilista, beh, se ne capisce l'inutilità. Comunque, quel che sappiamo è che tra gli autocandidati c'è l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, mentre non ci sono candidati né Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, che ha detto al Corriere, leggo tra virgolette, «la mia presenza avrebbe scatenato polemiche», e né Alessandro Di Battista, che comunque l'anno scorso aveva lasciato il Movimento 5 Stelle. Di Battista ha pubblicato un video in cui spiega di avere posizioni poco in linea con quelle attuali del partito, anche se non è chiaro quali però. Comunque, in questo video critica duramente il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, definendolo un padre padrone.
Io ecco, in questo momento, sapendo che ci sono alcune mie posizioni che non sono le stesse del Movimento 5 Stelle, sapendo che molte componenti del Movimento 5 Stelle non mi vogliono, qualcuno pensa soltanto che io gli serva, non che appunto non mi vogliono, gli servo. Sapendo che Beppe Grillo ancora fa da padre padrone e io ripeto, sotto Grillo non ci sto, perché in questo momento politicamente, parlo soltanto politicamente, io di Grillo non mi fido.
Ieri l'Istituto Cattaneo ha aggiornato il suo primo studio sul grado di contendibilità dei collegi uninominali e la probabile distribuzione complessiva dei seggi tra coalizione alla luce delle novità politiche degli ultimi giorni. Quel che ne viene fuori è una mappa della distribuzione dei collegi di Camera e Senato, l'ho pubblicata appunto ieri tra le mie storie di Instagram. Secondo le stime dell'istituto, lo scenario che prevede che il centrodestra riesca ad aggiudicarsi i 2/3 dei seggi in entrambe le camere rimane molto improbabile. Nella ricerca è stata presa in considerazione la media di tutti i sondaggi pubblicati tra la seconda settimana di luglio e la prima di agosto, e la coalizione di centrodestra si attesterebbe sul 46% delle intenzioni di voto sul piano nazionale, il che vuol dire che, rispetto alla stima precedente, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia conquisterebbero 19 collegi uninominali in più alla Camera e 9 seggi in più al Senato, arrivando al 61% dei seggi complessivi nel primo caso e al 64% nel secondo. Lo stesso metodo è stato utilizzato per il Movimento 5 Stelle, che viene dato a circa l'11%, mentre per il centro-sinistra si è tenuto conto della stima delle intenzioni di voto dei sondaggi pubblicati nei primi 4 mesi del 2022, quando Azione e Più Europa venivano misurate separatamente. E il risultato non è distante da ciò che vari sondaggisti hanno osservato basandosi su singole rilevazioni dell'ultima settimana, e cioè il centrosinistra arriverebbe a circa il 30%, mentre la lista Italia Viva Azione al 6%. Ora, lo so che tanti numeri non sono il massimo detti all'interno di un podcast, però qui è importante per capire le varie strategie che ci sono in corso, perché secondo le stime dell'Istituto Cattaneo, la ripartizione dei seggi in Parlamento sarebbe questa. Alla Camera, dove la maggioranza si raggiunge con 201 voti, avremmo 245 deputati al centrodestra, 107 al centrosinistra, 27 al Movimento 5 Stelle, 16 a Italia Viva più Azione, 3 al SVP, che è il Partito Popolare Sudtirolese, e gli ultimi due ad altri partiti. Ora, la soglia dei 2/3, quella necessaria per cambiare la Costituzione senza passare da referendum popolare, è 268, quindi non ci arriverebbe nessuno da solo, ma per esempio centrodestra più 5 Stelle insieme, sì. Al Senato per raggiungere la maggioranza basteranno 101 voti e 127 seggi sono dati al centrodestra. 51 al centro-sinistra, 12 al Movimento 5 Stelle, 7 a Italia Viva più Azione, 2 a SVP e 1 ad altri. La soglia dei 2/3 per cambiare la Costituzione è 134, quindi stesso discorso di prima, da solo nessuno. Centrodestra più Movimento 5 Stelle, invece sì. Avete presente la frase «si muore dal caldo»? Ecco, non è più una frase da leggere in senso metaforico, ma purtroppo letterale. Da quello che emerge dal bollettino del sistema di sorveglianza sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute e riferito al periodo 16 maggio-15 luglio di quest'anno, le ondate di calore hanno causato nelle prime due settimane di luglio un eccesso della mortalità del 21%, per un totale di 733 decessi nelle 33 città italiane oggetto di monitoraggio, quindi nemmeno in tutte le città italiane. Dicevamo, nelle prime due settimane di luglio è stato del 21% in più, in tutto il mese di giugno il 9%. E tornando ai dati elaborati su quanto avvenuto appunto dall'1 al 15 luglio, le città in cui si è registrato l'incremento maggiore di morti causati dal caldo sono state Latina, più 72%, Bari, più 56%, Viterbo, più 52%, Cagliari, più 51% e Catanzaro, più 48%. Il bollettino riporta come a partire dal mese di maggio si siano registrate temperature superiori alla media stagionale di più 3,2 gradi centigradi in tutto il paese, con valori più elevati soprattutto nelle città del centro Italia. A giugno le temperature sono state superiori al valore climatico di riferimento in media di più 3 gradi centigradi. Tra fine giugno e la prima settimana di luglio si sono registrati picchi di temperatura apparente massima compresi tra 37 e 40 gradi e nel bollettino si evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti che saranno condotti a fine estate per stimare con maggiore precisione l'eccesso di mortalità attribuibile alla temperatura, tenendo conto nel modello anche dell'effetto dell'epidemia di Covid-19. Sta di fatto che il Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, analizzando l'intero mese, ha calcolato che quello passato è stato il 6 luglio più caldo di sempre in Europa e le anomalie termiche hanno toccato i più 4 gradi centigradi in Italia, Francia e Spagna. Insomma, anche questi dati, purtroppo, ci danno il senso dell'emergenza del dover occuparci seriamente del tema del cambiamento climatico. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.